in sostanza questo film e la sua storia, diciamo, processuale, ecco, questo se vuole possiamo parlarne.
Più che altro perché questa sorta di strana censura, più che altro commerciale?
Guardi, tutto nasce da una, da un giudizio fatto da, allora mi pare che era sottosegretario Costa Cuneese, il quale ha detto che era un libro, che era un film così anti-italiano, che non si poteva trasmettere, però non è che avesse poi subito rilasciato, come possiamo dire, una condanna. Però questa condanna è stata immediatamente interpretata dalla polizia. Infatti tutte le volte che si è trasmesso c'era o una protesta della Digos oppure addirittura la proibizione. All'epoca, guardi, adesso con esattezza non le so dire l'epoca, ma erano gli ultimi anni che Craxi era presidente del Consiglio. Io gli scrissi e gli dissi che era un'infamia che non si potesse vedere con tranquillità in tutte le sale questo film, e lui ha ammesso questa cosa, non solo, ma rilasciò una dichiarazione molto importante. Primo, disse che avrebbe dato l'autorizzazione a che questo film venisse proiettato dappertutto, e in più, andando al succo del film, riteneva che era un film buono, che era storicamente valido, e poi condannava in maniera molto, molto dura, diciamo, gli atteggiamenti di Giolitti, che poi portarono alla deportazione di 4.000 libici. Quindi questa sua promessa non fu poi mantenuta, perché il nostro Craxi ebbe tutti i guai che noi conosciamo, poi se ne andò in Tunisia e sparì meno dalla scena italiana. Ma lui stesso aveva appunto capito l'errore enorme che era contenuto appunto in questa, come possiamo definire, in questa censura, non censura. Mi ricordo che ancora di recente, qualche tempo fa, lo stesso Costa diceva: ma in fondo io non ho mica fatto nulla di male, eccetera, insomma, si difendeva dicendo che tutto non risaliva a lui, invece in realtà risaliva a lui, a questa sua dichiarazione che aveva fatto. Devo dire che dal punto di vista storico è un film valido, perché è, diciamo, se vogliamo, è anche al di sotto della realtà, nonostante le visioni tragiche dei combattimenti, della morte di Omar El Mukhtar e altro, però non, secondo me non sfiora neppure quello che è stato il vero dramma dei libici. Non dimentichiamo che la Libia dell'epoca aveva 800.000 abitanti e 100.000 sono stati uccisi, parte in combattimento, parte morti nei campi di concentramento, e quindi una proporzione spaventosa, cioè un libico su otto è morto per difendere la propria terra, ed è un fatto che nel film non emerge in maniera così precisa, per cui io dico sempre che il film è vero che ha qualche aspetto troppo hollywoodiano, perché è stato fatto da questo regista siro-americano che, insomma, si è sicuramente ispirato ai grandi film, ai grandi polpettoni hollywoodiani, però come ripeto, il film dal punto di vista storico non fa nessun errore, ecco. Si può aggiungere che i personaggi sono stati interpretati molto bene, sono artisti di primissimo livello, e quindi il film ha anche ha avuto un successo proprio anche per questo motivo. Oramai sono quasi 30 anni che è stato fatto, e so da qualche tempo che Gheddafi voleva ripetere questa operazione, e ha dato l'incarico a un altro regista, anche questo siriano, di fare questo film, che doveva essere un film molto più complesso, nel senso che non si limitava alla parte, chiamiamola così, della resistenza, ma a tutta la presenza italiana in tutti i suoi aspetti. Questo regista siriano è venuto anche a casa mia, è stato qui da me alcune ore, ha filmato le mie dichiarazioni e io poi speravo di vedere il testo casomai per commentarlo, eccetera. Ma da un anno a questa parte non ne so più niente. Trovo strano questa operazione, che doveva essere fatta proprio nel trentennio del primo, del Leone del Deserto, e ora in realtà non so che fine abbia fatto questa seconda impresa di Getafe.
Un'ultima domanda che volevo fare: il governo precedente, il governo attuale, hanno scambiato parecchi rapporti diplomatici, economici, commerciali e anche nei confronti dell'immigrazione con la Libia. Tuttavia a questo aspetto, questa ricostruzione storica ancora è affidata ad alcuni storici come lei ed altri, e non c'è un grosso tentativo di mettere in luce ciò che l'Italia ha fatto in Libia o in Etiopia. Sembra che ci sia ancora abbastanza un velo sopra i crimini coloniali dell'Italia.
Questo è fuori di dubbio. L'operazione fatta da Berlusconi con Gheddafi è esclusivamente commerciale, è un'operazione politico-commerciale, un'operazione che ovviamente dà moltissima importanza al rapporto che c'è fra i due paesi, anche perché noi il 30% del nostro bisogno di idrocarburi lo prendiamo dalla Libia, quindi è importantissimo. Questa volta ci sono anche altri aspetti, che sono quelli proprio di cercare di mettere una specie di vallo contro l'islamismo, eccetera, quindi voglio dire ha anche un altro valore, insomma, però questo riguarda esclusivamente, lo ripeto, il fatto commerciale. Non in Berlusconi, uomo che respinge addirittura la presenza della resistenza, che non è mai stato nessuna cerimonia per la resistenza, figurarsi se ha preoccupazioni per togliere quel velo, lei dice un velo, io direi addirittura per togliere quella copertura ignobile che continua a esserci sulla verità storica. No, la rimozione in Italia è ancora totale. Sì, i miei libri ci sono, i miei, di altri, di La Banca, di Rochat, ci sono dei libri. Non si può più dire che la verità è nascosta, nel senso che molti dei miei libri hanno superato le 100.000 copie, e quindi voglio dire, chi ha voluto sapere le cose in profondità le sa. Tra l'altro ho pubblicato un libro, I Gas di Mussolini, dagli editori riuniti, in cui c'è addirittura solo su questo aspetto, cioè sull'impiego dei gas sia in Libia che in Etiopia in maniera più massiccia, ebbene in maniera talmente dettagliata che ogni bomba ha la sua destinazione molto precisa. Ma al di là di questo non c'è lo Stato, ma non soltanto il governo di Berlusconi, ma anche i governi precedenti, compresi quelli di sinistra, non è che abbiano fatto dei grandi sforzi per rimuovere questa coltre che nasconde le nostre colpe coloniali, assolutamente no. E sono ormai passati 70 anni dalla fine della nostra presenza in Africa, ma tutto sommato, salvo quello che è stato l'iniziativa di alcuni singoli, oggi ci sono un bel drappello di studiosi dei problemi coloniali, insomma non siamo più soltanto tre o quattro, ma oggi soltanto quelli che gravitano intorno alla mia rivista I Sentieri della Ricerca sono 60 o 70, quindi voglio dire oggi c'è una, come possiamo dire, una iniziativa notevole, e quindi non è più un ramo della storiografia che è stato dimenticato, ma diciamo nel grosso pubblico rimane ancora questo silenzio e questa anche non voglia di sapere. Ecco, io me ne accorgo da molte lettere che ricevo e quindi direi proprio che questo silenzio rischia di perdurare.
Pare faccia comodo anche all'italiano medio il mito dell'italiano brava gente.
Esattamente, sì, proprio su questo mito io ho scritto qualche anno fa un volume intitolato Italiani e brava gente con l'interrogativo che ha avuto un notevole successo, una cinquantina di migliaia di copie vendute, il che vuol dire che dato che i libri hanno successo per una forma di tam tam, che vuol dire che l'argomento interessava. Però, come diciamo, questo mito sopravvive in una maniera diciamo addirittura quasi ridicola, indecorosa, ancora ai giorni oggi. Insomma, cito un esempio: quando c'è stato alla Siria quell'attacco, i nostri soldati con 20-21 morti eccetera, i giornali, se lei avesse visto l'Indomani, i giornali davano questa notizia con questo interrogativo: ma come mai? Cioè, che muoiono gli americani, i britannici o altri va bene, ma attaccare gli italiani, ma come? Questo mito dell'italiano che è diverso dagli altri, che è buono, tollerante, generoso, eccetera, sopravvive al punto, come dico, cito questo esempio veramente. Quello che mi dà un po' di soddisfazione è che ho finalmente visto che due generali che sono responsabili di Nasseria, non tanto diciamo i soldati iracheni della resistenza, ma addirittura due generali italiani saranno mandati a giudizio, perché in realtà, io conosco molto bene la località, non era un posto da tenere in quella maniera, perché era assolutamente indifendibile. Quindi la colpa oltretutto è dei nostri strateghi all'estero.
Professore, la ringrazio, speriamo che prima o poi lo riusciamo a vederlo in televisione questo film, o quello che stanno facendo, se lo faranno, su queste vicende.
Sì, sarebbe interessante che oltre a quello facessero anche vedere quell'altro fatto dalla BBC,
Fascist Legacy.
Esatto, che è molto molto bello. Sono due film, uno che riguarda l'Africa, le colonie italiane in Africa, e l'altro riguarda i Balcani. Ho partecipato alla stesura di questo film e devo dire che è molto bello.
Sì, rispetto a questo film, io ho l'impressione che, come tutte le cose italiane, non ci sia stata veramente una censura per il film. È stata una cosa casuale, che poi è andata a ruota in questa maniera, evitiamo di dire offendere la gente, i soldati, l'esercito, poi soffendono i militari, e poi come facciamo? E questa cosa si è trascinata in questo momento, basta dire due cose del genere a una catena di distribuzione dei film, e tutto si blocca. Io non credo che ci sia stato un progetto politico né del centro, della destra, per non far vedere questo film. È capitato in questa maniera. Io credo sia un film valido, ancora oggi è un film valido. Ovviamente questa è un'edizione scaricata da internet che andrebbe restaurata con i sottotitoli in italiano, che non sempre corrispondono alla versione originale in inglese, che ascoltando la versione in originale uno sente alcune cose che non sono state tradotte, ed è molto importante che ci sono degli errori. Perciò non credo che ci sia un motivo vero, che ci sia mai stato un motivo vero per censurare questa cosa. Sul REF io ricordo quando è uscito il mio primo libro sul colonialismo italiano in Libia nel 79, che genocidio in Libia, è stato accolto molto bene dalla stampa italiana, ci sono state una serie di recensioni importanti, molta sorpresa, queste cose, noi abbiamo fatto queste cose, nessuno sapeva niente di queste cose, sono stato il primo a tirar fuori l'uso dei gas in Libia contro la popolazione civile, poi Tempoca ha ripreso questa cosa, è andato oltre perché ha continuato la sua ricerca negli anni successivi e si è saputo molto di quello che è accaduto in Etiopia poi con i gas. E questo è stato un momento, forse il discorso italiano è quello di dire perché dobbiamo pensare al passato, quel passato. Poi ovviamente se noi un certo tipo di sinistra non siamo in grado di forzare la mano, tutto resta. Giustamente, come ha detto Tempoca, i governi di sinistra non hanno fatto grandi cose per dire facciamo dei monumenti o facciamo un museo sul colonialismo italiano, su quello che abbiamo fatto. C'era un museo coloniale italiano, che più o meno credo sia chiuso in questo momento, e che andrebbe forse ristrutturato, riaperto con tutto il suo patrimonio e con un altro tipo di didascalia, di spiegazione su quello che è accaduto. E quando ho presentato il genocidio in Libia la prima volta, volevo farlo nell'Istituto Italo-Africano, dove avevo presentato altri libri, e mi fu detto non è il caso, non siamo ancora pronti per queste cose, ma non erano pronti loro dentro l'Istituto, ma fuori non c'era problemi a ricevere, a discutere queste cose. Purtroppo poi queste vicende non sono state raccontate bene nei libri di scuola, dove andrebbero raccontati, dove si dovrebbe discutere di quello che è accaduto, perché fino a quando uno vuole dire vabbè, noi abbiamo costruito le strade, i villaggi, abbiamo dato un contributo importante alla modernizzazione di un pezzo di terra arida in Libia, come è stato detto da tanta gente, uno potrebbe anche dire queste cose per riconoscere quello che è stato fatto nello stesso tempo. Ormai l'hanno fatto tutti e non vedo perché noi non dobbiamo dire queste cose. C'è anche un discorso sulla non consapevolezza da parte di molta gente, perché uno è in grado di parlare oggi, io ho parlato in questi anni con molti italiani che sono venuti via dalla Libia. E per molta gente questa storia dice ma noi non sappiamo niente di questa roba, siamo arrivati dopo, abbiamo in qualche modo convissuto bene con i libici, abbiamo fatto delle cose, perciò questa, c'è un rifiuto di quel periodo per loro breve, ovviamente non era breve per i libici, in cui sono state commesse delle violenze contro la popolazione e loro hanno pensato ma forse noi un po' abbiamo fatto delle cose buone. Su questo discorso si sono costruite tutta una serie di leggende anche su quello che è stato fatto di buono. Di buono sicuramente, ma c'è tutto molto di cattivo. Non ci sono stati molti laureati libici sotto il colonialismo italiano, per dire soltanto una delle cose che mancavano da quelle parti. Però c'è un altro dicendo, io ho pubblicato quest'anno un libro che si chiama Uccidetevi tutti e che riguarda un campo di concentramento fatto dagli italiani, dai fascisti in Libia per gli ebrei libici, ma molti ebrei, non soltanto libici, ma anche libici, non sapevano niente di questo campo di concentramento. Si sono meravigliati, ma come è possibile? Noi abbiamo avuto un rapporto buono con il fascismo fino al 38, ovviamente, poi nel 38 hanno cominciato a rompere le scatole con queste leggi che tutto sommato potevano risparmiarsi, però noi abbiamo avuto sempre un rapporto, questo è un discorso fatto da molti ebrei, tribunini per esempio, ma non tuttora. D'altra parte poi da questo si capisce perché molti di questi ebrei tribolini hanno votato per Alemanno e per Fini, ma il discorso è che c'è una rimozione anche da parte di chi ha sofferto, e questo è un discorso che andrebbe molto studiato in un'altra maniera. Per quanto riguarda noi dobbiamo riconoscere queste cose, dobbiamo forzare la mano. C'è stata una proposta fatta in un seminario a Siena un mese fa, un mese e mezzo fa, da parte di un del direttore del Centro Studi Libici di Tripoli, che ha detto questo accordo storico tra l'Italia e Libia firmato da Gheddafi e Berlusconi è importantissimo, però non dobbiamo dimenticare il passato. E forse, diceva, forse sarebbe il caso che l'Italia investisse qualche cosa per costruire in Italia un memoriale, un museo, qualche cosa per raccontare questa storia che abbiamo in comune. Non ci tratta di impiccare delle persone, ma di fare uno sforzo, come si sta facendo uno sforzo per costruire a Roma un museo dell'Olocausto, e si è voluto fare un museo dell'Olocausto e non, come era la prima proposta, un museo delle intolleranze, che era una proposta molto più seria, per mettere insieme tutta una serie di tragedie che sono passate, che i nostri popoli hanno attraversato in questi anni, in questi secoli. E invece è diventato un museo dell'Olocausto che si farà con la Villa Torlonia. E invece forse bisognerebbe parlare delle altre cose storiche nostre, che tutto sommato l'Olocausto è importantissimo in Italia, abbiamo sicuramente avuto un pezzo di questa tragedia degli ebrei, soprattutto a Roma, e non soltanto a Roma, però abbiamo anche commesso una serie di altre atrocità altrove, e forse dobbiamo ricordare questa storia nostra. Questo credo che per rispondere alla tua domanda. Io purtroppo non posso trattenermi a lungo questa sera, e se qualcuno ha delle domande, mi vuole chiedere qualche cosa, io risponderei volentieri prima di lasciarmi con queste giovani, permettete di darmi dei giovani, ricercatrici che stanno lavorando a Tripoli, che stanno facendo un ottimo lavoro, perché una cosa che mi diceva De Bocca recentemente è che lui è convinto che nei documenti ancora nascosti o ancora non smistati e consultati, quelli che sono a Tripoli nel grandissimo archivio che devono cominciare, stanno lavorando su questo, devono aprire, e in Italia ancora c'è molto di più di quello che è stato raccontato. Dice queste tragedie qui, questo che noi abbiamo visto nel film, la storia coloniale in Etiopia, in Somalia, in Eritrea, è molto peggio di quello che noi sappiamo. Troveremo, ha detto, molte più tragedie, molti massacri non ancora registrati, raccontati. E perciò il lavoro dei giovani è molto importante, perché saranno loro a tirar fuori questa documentazione.
Forse il film è stato celebrato, però ha alcune anche inesattezze, secondo me, storiche. Dagli Ascari con i Calzari, per esempio, i buoni avevano l'obiettivo non tanto di uccidere il padre, questo si legge negli archivi del Ministero della Guerra, quanto di provare il terrore, cioè l'effetto del terrore, del panico che gli colpiva. Cosa che poi fece la Luftwaffe con Guernica in Spagna, eccetera. Ancora, soltanto parecchio, tutti gli accenni ai collaboratori e soprattutto tutta la parte cittadina. La Libia non è soltanto le tribù berbere e le oasi del deserto, Bengasi, Tripoli, eccetera. E c'era indubbiamente un partito pro-Italia, collaborazionista, un partito comunista. C'è sempre da dire che quando vince la resistenza tutti eroi, quando perde tutti banditi, questo è un fatto molto storico. Ecco, una cosa che domando, che mi sembra un po' così, ma a orecchio, l'Italietta di Giolitti era pur sempre la decima potenza mondiale, ma era talmente ben organizzata sul piano militare e soprattutto logistico da dare tutta quella potenza e altro? Io sapevo che era molto disorganizzato, con dei comandi molto sparpagliati e inutili. Invece vi dico una cosa, tra i motivi di aver tolto il film di circolazione ci fu il blocco delle sovvenzioni, ma soprattutto la durata. perché la durata di 2 ore e 40 significa fare un terzo di programmazione in meno, e soprattutto con le abitudini di andare al cinema intorno a 8, 8 e quarto, 8 e mezzo, finire alle 1 e mezzo, e quindi un film riservato soltanto al sabato.
Però balla con i lupi, hanno dato molto, e durava pure di più di questo
però film. Ci sono, a parte che si balla con i lupi, mi sa bene che sia un'edizione abbastanza ridotta,
però no, davano l'edizione integrale, sì. Cioè, credo che
e poi c'è anche questo. Grazie.
Una delle cose che è importante, sulla la cosa più importante, mi ricordo all'epoca, erano le questure che dovevano dare un'osta alla proiezione, che dicevano che potrebbe creare problemi di ordine pubblico, e su questo dicevano, passava a dire questo, i distributori che vedevano un film del genere dicevano, beh, tanto non faremo grandi cazzi, con questo evitiamo. E questo è uno dei motivi, cioè si è trascinato avanti in questa maniera. Poi ovviamente dopo chi ce l'ha voglia di tirare fuori un film vecchio, già oggi i film passano talmente veloci che se non fai in tempo nel giro di 2 settimane a vedere un bel film, finisce che lo devi cercare su DVD, cose che non esistevano. Per quanto riguarda le certezze storiche, le cose ovviamente ci sono anche le mine. Queste mine che hanno fatto saltare i carri armati non esistevano, non erano mai utilizzate, perciò non esisteva questo, però allo stesso tempo non hanno raccontato come bombardavano con i gas, con le bombe ibride.
Non erano successive,
era lo stesso periodo, era quel periodo, lo stesso periodo, lo stesso identico.
Le città?
No, perché le città erano due, erano Bengasi e Tripoli, e furono pacificate subito le città, non c'erano problemi.
Questa questione dei calzari degli Ascari, io ne stavo proprio parlando con Salvatore, qualche anno fa all'Altare della Patria, sotto dove c'è il museo, ci fu una mostra sugli Ascari. Ora io sono stata per questioni appunto di ricerca varie volte in Eritrea. Insomma, come gli Ascari, che ho anche incontrato tra l'altro vecchi Ascari, Sesterolo sapeva abbastanza bene, quello che mi ha veramente colpita era proprio questa presa in giro del fatto che in questa mostra con la divisa degli Ascari sotto ci fossero questi scarponcini addirittura, no? Non degli anfibi, ma degli scarponcini belli in pelle, quella era la divisa degli Ascari, con sopra tutte queste immagini fortemente animalizzanti, classiche del colonialismo, dove si vede l'Ascari che corre a piedi nudi e con o la gazzella o il leopardo, insomma comunque sempre qualche animale esotico che corre di fianco a lui, come per dire la velocità di questo soldato al servizio dell'esercito italiano, no? E devo dire che da un certo punto di vista mi sembrava quasi più realistica, con tutti i limiti però, la rappresentazione data in questo film che non la rappresentazione data in una mostra. Era già passato il 2000, insomma parliamo di pochi anni fa, ed è stato incredibile proprio vedere questo tipo di ricostruzione, cioè come a dire noi le truppe coloniali in realtà le vestivamo in un certo modo tutto preciso, non è assolutamente così, per cui c'era dal sandaletto allo scarponcino, non è assolutamente così, ma non è così a tal punto che in Eritrea poi è stata fatta una guerra di liberazione, queste scarpette, questi sandaletti ritagliati dai pneumatici delle macchine, no? Perché la guerra di liberazione, c'è pure il simbolo ad Asmara in questa enorme piazza, cioè questo grandissimo monumento, proprio con questi due sandaletti che erano quelli tipici dei combattenti dell'esercito di liberazione contro l'Etiopia. Per cui incredibile come anche attraverso queste piccole cose, no? L'Italia racconti, come dire, un mito di se stessa. Da un altro punto di vista io credo, e chiudo qui questa risposta, e lo dicevo subito a Salvatore dall'inizio del film, un po' una sensazione che io ho sempre avuto su questo film, è che in qualche modo gli americani abbiano voluto dare un'idea, e forse questo risponde ad alcune domande sue, del colonialismo italiano come qualcosa di più forte, potente e coerente anche, no? Di quanto non sia realmente stato, per far vedere quanto era forte il nemico che poi hanno sconfitto. Credo che in questo film questa cosa ci sia proprio in pieno, per cui noi ridevamo proprio nelle prime scene, ma tu guarda, questo che era veramente comunque un colonialismo con tutta una serie di contraddizioni, no? Qui viene invece fuori in una maniera completamente uniforme, se non sul cedimento, ma lì individuale, di quello che non vuole uccidere la donna, o ecco, simbolicamente più importante la scena finale, che secondo me ci sta proprio bene, quando caricano in fretta e furia il cadavere di Omar al-Mukhtar per portarlo via, perché si rendono conto che è fatta questa rappresentazione di violenza, quello che potevano suscitare come reazione era troppo forte per riuscire di nuovo, cioè che si sarebbe moltiplicata la sua figura, ecco. Allora lì secondo me in qualche modo rende l'idea della piccolezza, no? Degli italiani, però d'altra parte appunto gli americani dovevano dare un'idea di grandezza di questo nemico che hanno sconfitto.
Cioè sì, il grande trattato commerciale, però se vi ricordate i giornali la questione era finito il contenzioso del periodo coloniale, cioè in realtà è la famosa autostrada, non so se vi ricordate, che è una storia che dura da tantissimi anni, questo era il prezzo che si è dato e chiesto all'Italia per pagare i danni del colonialismo. Allora, la famosa autostrada è anche in questo accordo. Allora, Berlusconi ha detto che la costruirà in 30 anni più della Palermo-Messina, credo, quindi alla fine non si costruirà, per carità. Però c'era, ed è un simbolo, che già si vuole il simbolo, Berlusconi gliel'ha dato. E non è stato un fatto senza conseguenze, perché il giorno dopo, cioè su Sole 24 Ore, che ha fatto un editoriale abbastanza intelligente, è stato scritto: la Francia si è già abbastanza arrabbiata per la questione, perché mettere in un trattato così importante fra l'Italia e la Libia, che l'Italia dà qualcosa per il contenzioso coloniale, significa mettere in una situazione difficile anche altre potenze coloniali. Infatti l'Algeria qualche giorno dopo ha chiesto alla Francia quanto è ragione. Sto sintetizzando e dicendo anche male forse le cose. Non è vero che questa cosa è stata rimossa, che da chi l'ha chiesta e l'ha ottenuta. Piuttosto, cioè, a me la storica viene da dire quanto sia fasullo e quanto sia nocivo dire in un trattato internazionale che si può pagare quello che qualcuno ha chiamato genocidio, io non uso questo termine, è comunque una strage infinita e sofferenza che durano negli anni con un'autostrada. Questo è veramente tragico. E Gheddafi l'ha chiesto e Berlusconi gliel'ha dato. Il problema è la monetarizzazione, cioè non si può monetarizzare, cioè non. E gli storici seri, libici, storici libici seri lo sanno bene e ce lo diciamo. E da anni adesso anche con Cristiano che vado giù, che ragiono con loro, io dico stiamo crescendo insieme. Poi, ecco, allora concludo, io sono stata portata qui alla fine proprio perché sono venute le cose da dire. In realtà questa questione della rimozione, non voglio contestare grandi storici assolutamente, è vera. Se vogliamo, però diciamo, credo che in Italia è una questione un po' più ampia, che non riguarda soltanto la vicenda coloniale. Insomma, altre storie che leggiamo sempre sui giornali lo dimostrano: il problema dell'italiano, cioè del mito, l'italiano brava gente, non riguarda solo il colonialismo, riguarda tutto, fino a Nassiria, come giustamente ricordava Angelo Del Boca, cioè il soldato italiano è buono, stop, finisce lì. Non soltanto in terra d'Africa è buono sempre. La rimozione ha tante ragioni, una delle quali, per conto mio, mi viene da pensare, è storica. C'è stata una decolonizzazione dall'alto nel caso dell'Italia, non c'è stata una battaglia d'Algeri nel nostro caso, e quindi anche a livello di coscienza collettiva e poi anche di governo, di varie fazioni politiche, noi ci siamo sentiti in un certo qual modo, almeno il governo, al tempo che ci hanno tolto le colonie perché avevamo perso la seconda guerra, anche penso che alcuni lo sapranno, anche diverse fazioni di sinistra si sono ribellate contro queste cose e hanno cominciato a sostenere lo stesso Partito Comunista, a sostenere che noi in realtà eravamo stati buoni e che non ci dovevano togliere le colonie, perché noi avevamo fatto tanto bene, penso che oggi lo possiamo dire, è giusto anche cominciare a dirlo. E questo non riguardava soltanto la Libia, ma riguardava tutte le colonie. Dopodiché, non avendo sofferto uno scontro, diciamo anche militare, con quelle che erano state le popolazioni colonizzate, avendo tanti altri problemi da risolvere come coscienza collettiva, venivamo dal fascismo, diciamo che un po' questa cosa è andata avanti e non si è ricordata. Però io penso che la rimozione, se così la vogliamo chiamare, deriva prima di tutto da un ritardo della storiografia, cioè degli storici, di quella comunità scientifica che dovrebbe poi, insomma, appunto, studiare i documenti e poi riportare un po' alla luce quello che è successo. In Francia, in Gran Bretagna, anche leggendo i libri di testo, non è che, voglio dire, siamo molto più avanti di noi per quanto riguarda certi aspetti, o mai ammetteranno che la questione di qualche anno fa, non so se vi ricordate, per i libri di testo che bisognava cambiarli, questione appunto del governo francese di qualche anno fa, perché bisognava dire che i francesi non sono stati così tanto cattivi. Insomma, non è un problema che riguarda solo l'Italia, non voglio né giustificare né, voglio soltanto dire che il problema è più ampio, guardo la sua complessità, e secondo me dire che i italiani sono stati cattivissimi è come dire che i italiani sono stati buonissimi, non serve a niente. Non serve assolutamente a nulla, bisogna cercare di essere, credo, un po' più critici. Soltanto che la differenza della Francia e della Gran Bretagna, cioè una comunità scientifica serissima che va avanti, tu c'è più libertà nella ricerca. Questo è l'elemento di differenza. La storiografia è molto avanti, e noi siamo tremendamente indietro, non soltanto per quanto riguarda le vicende coloniali, è evidente. La nostra storiografia è indietrissima. Tanto che appunto ancora adesso stiamo un po' a discutere di quanto siamo stati cattivi o di quanto siamo stati buoni, ma non è così che si riesce ad andare avanti, bisogna cercare una storiografia seria, cerca di guardare le ragioni profonde, di capirle. E senz'altro anche a scuola i libri di testo, è vero, sono indietro, sono una delle mie prime ricerche. Siamo indietro, ma perché la storiografia è indietro, quindi i poveri autori dei libri di testo dove devono prendere il notizio? Speriamo che negli anni a venire qualcosa cambi.
A me, devo riprendere un po' il discorso di Francesca proprio su quello che è il discorso della, e riportare un attimo a quello che abbiamo visto, per quanto siamo stati a parlarne, no? Ed è il ragionamento che volevo fare, se vogliamo, un ragionamento su quello che è, non tanto a questo punto la storiografia, ma neanche a questo punto i vari governi di centro o eventualmente di destra, e il loro rapporto con i 6 milioni del deserto, ma se vogliamo tutto quello che è stato un mondo un po' più della sinistra, che forse ci interessa un po' di più, ci riguarda un po' più da vicino, perché se non cominciamo a togliere anche questo, resteremo ancorati a mite leggende che tutto sommato non è che poi facciano tanto bene o portano molto avanti quello che è un discorso di coscienza, di elaborazione, di anche di assunzione di quello che è stato il passato coloniale, e generare tutta un'altra serie di problemi e i fatti che sono avvenuti. È un po' un problema di come ragioniamo, di come metabolizziamo, di quello che è la costruzione della memoria e dell'immagine, che non è però che è fatto sempre e soltanto solo da, come dire, da governi, da dirigenze, ma a volte è assunto anche da settori di società, forse sono quelli che ci sono qua più vicini, a cui ci sentiamo un pochino più affini. E in questo senso il Leone del Deserto è una bellissima cartina attorno sole, per capire un po' cosa è successo. Io è ovvio, vi farò un discorso un po' da storica, vi riparto indietro fino a 20 anni, quasi 30. Vi riparto all'inizio degli anni 80, quando poi si crea tutta la faccenda, tutta la leggenda, tutto il mito della censura. E voglio fare un po' di considerazioni. Allora, questo film esce nel 1980. Esce nel 1980 negli Stati Uniti, esce nel 81 negli Stati Uniti, nell'80 pare che venga presentato a Cannes, ma fuori concorso, e c'è tutto, anche lì non sono riuscita a capire bene cosa è successo, però si dice che sia stato presentato nell'80 a Cannes fuori concorso. Comunque esce negli Stati Uniti nell'81, nel maggio 81, e al volo la Mercedes, nella persona di un deputato, fa un'interrogazione parlamentare chiedendo cosa intendesse fare il governo, visto che nel mondo generico, in America in particolare, si proiettava un film che era lesivo dell'onore dell'esercito italiano. E qui entra in ballo il famoso Raffaele Costa, tanto avvocato, che è il sottosegretario agli esteri, e voi mi spiegate per quale motivo il sottosegretario agli esteri altrimenti dovrebbe censurare il film, che è tirato in ballo ovviamente da questo deputato dell'MSI e che risponde a questa interrogazione qualche minuto dopo. Costa non dice che il film è lesivo dell'onore dell'esercito italiano, dice che si è informato, che ha saputo che circola questo film e che effettivamente la pellicola mette in discussione quello che a buon senso tutti sanno, ovvero che gli italiani, il colonialismo italiano è stato tutto sommato più mite rispetto ad altri colonialisti. Non parla minimamente di bloccare o cose del genere. Aggiunge semplicemente che di risulta a lui nessuno aveva ancora mai presentato la richiesta di nulla osta per la libera circolazione del film letale. La richiesta di nulla osta, se conoscete un po' il mercato, come funziona la proiezione cinematografica in Italia, un film in inglese per arrivare ha bisogno di essere doppiato, perché è evidente che una casa di distribuzione dovrebbe comprarne i diritti, doppiarlo e chiedere, cioè sono costi molto grossi. Le critiche dei giornali all'epoca furono abbastanza pesanti, il film fu stroncato da Repubblica in primo luogo, che lo definì un colossal che con un mucchio di forzature e che riportava sostanzialmente il punto di vista di Gestapo, perché era stato pagato da Gestapo e che ci dipingeva come tutti brutti, sporchi e cattivi, e tira in ballo anche una critica molto forte a quello che è il linguaggio di cinematografia utilizzato da Acker nel film, che è il linguaggio del film western, cioè tirando in ballo anche la inattualità nel 1980 di un film come il film western, come la tipologia del western. L'anno dopo passa in Francia il film, sempre altre critiche stroncature da parte dei giornali cosiddetti, come dire, che adesso consideriamo, se vogliamo, attendibili, cioè data che la sinistra più o meno legge, mentre invece i giornali che all'epoca esistevano, come dire, della sinistra più di movimento, più generale, Manifesto e Lotta Continua, non se ne accorgono. Cioè proprio passa, cioè il Leone del Deserto esce, ne parlano tutti, ma non questi giornali. Cioè è l'assoluto vuoto. Nell'83 c'è la prima proiezione in Italia del Leone del Deserto. Non è vero che non è mai stato proiettato, è stato andato anche in televisione Leone del Deserto su Teleambiente nel 1994. Ma si è detto perché non ha host e quindi non può andare in fascia protetta, quindi deve andare in seconda serata. Però sono andato in una versione terrificante, però sono andato, quindi togliamo quest'altra cosa. Nell'83 viene presentato a Montecatini, prima proiezione e già comincia a esserci tutta una sorta di clima fantastico di questo film in cui si vanno a vedere lì, non ci aveva visto la censura, è un film che parla male di noi e quindi lo vediamo quasi di nascosto, eccetera eccetera. A quel punto piace a tutta la sinistra, piace, e certo, ci sono, hanno finalmente guardato, hanno visto la scena dei campi di internamento, quelle scene che sono da vedere, insomma, che sono delle ispezioni documentari, che sono interessantissime, che tra l'altro H sostiene di aver preso la luce, e che secondo me è probabilissimo che sia andata così, perché nel senso che poi in realtà questo film è stato girato in Italia, cioè non è stato girato in
Italia.
Quindi, cosa del genere, a quel punto si scopre, cioè non si parla minimamente di censura. Nell'83 siamo, teoricamente sarebbe stato censurato 2 anni prima, nessuno tira fuori dal problema della censura. C'è chi propone che Roberto Rossellini, che all'epoca aveva una casa di produzione, una casa di distribuzione che non mi ricordo come si chiama, la Gaumont, lo compri e lo si mette a distribuirlo in Italia. Ora Rossellini che distribuisca questo film a livello di, se ci pensate un attimo a com'è, è impossibile, cioè nel senso non funzionava, cioè non andava bene, non poteva essere. Ma ancora non stiamo parlando di censura, cioè siamo ancora in questo limbo così. Nell'88, nell'87, però che cosa succede? Che comunque questo film non ha il nulla osta e negli anni 80 viene costantemente proiettato un po' così qua e là. Io la prima volta che l'ho visto stavo all'86 ed era a quell'epoca, come dire, il cavallo di battaglia di un'organizzazione romana che era questo accavallo della città aperta, che all'epoca si chiamava OPR, che avevano grandi rapporti con e che quindi ce lo presentano in una e l'ho visto tipo quello che era il villaggio del fondo al mattatoio, ma quello non c'era l'occupazione, in inglese non c'erano sottotitoli, era visione difficile da fare, insomma, rendersi conto, vedere un film del genere senza nessun tipo di ausilio di traduzione. E comunque passa e ovviamente viene proiettato in tutta una serie di circuiti di compagni sostanzialmente di sinistra con manifestazione con relativa come dire, con una forte connotazione antiimperialista, anche per questo film lo è sostanzialmente, anche se cosa non è una situazione. Allora sì. Si può leggere in quel modo? Sì, esatto. Si può leggere in quel modo. Nell'87 c'è a Trento una proiezione che viene interrotta dalla Digos. Ovviamente c'è l'interruzione della Digos, questo film continua a non avere il visto della censura, non ce l'ha tuttora. C'è un'interruzione della Digos e gli organizzatori vengono anche processati e poi ovviamente prosciolti. Perché sostanzialmente arrivano anche al pretore, però e la dico, ok. Nell'88 un signore che scrive sul Panorama, che si chiama Enzo Magrelli, che è amico del film censurato, scrive un articolo che si chiama Leone in gabbia, su Panorama. E dice, esatto, è da lì nasce il filmico del film censurato. Cioè, lui scrive che Raffaele Sasta nell'81 lo ha censurato perché era l'ultimo dell'onore dell'esercito italiano. Da lì è partita, cioè non ci sono tanti. Periodicamente, dall'88 al 90, ci sono state 3 interrogazioni parlamentari fatte da vari deputati, tra cui uno, il cui primo firmatario era Rutelli, che poi è stato mio ministro. Andiamo avanti perché è simpatica la faccenda. Però Italia qui interroga il governo regolarmente perché il leone del deserto è stato censurato, come intendono mai, perché non rimuovono il visto della censura, risposta identica, cioè nessuno ha mai presentato, cioè, nessuno ha mai neanche tentato di ottenere il nulla osta da parte della commissione. E andiamo avanti così. L'ultima che a me risulta, poi ho smesso di controllarla, però volendo vi divertite sul sito della Camera a tirarvi fuori le interrogazioni parlamentari, essendo il nome di H del Leone del Deserto, c'è fuori di tutto, è di Walter Cocci. Allora, voi vi ricordate che c'è stato nell'ultimo governo prima, dunque nel 2003 c'era di nuovo il governo Berlusconi, prima non c'era il governo Berlusconi, c'era un altro governo Prodi. Subito. No. Chi era i beni culturali? Perché adesso il passaggio non è più al ministero, il ministro degli esteri l'abbiamo lasciato da parte. Siamo posti ad interrogare il ministro dei beni culturali. Chi c'era i beni culturali prima del governo? Bravo. Giuseppe era quello che aveva fatto l'interrogazione qualche anno prima, no? Allora c'è Walter Cocci che interroga il governo, chiedendo il motivo il governo Berlusconi non faccia qualcosa per rimuovere il dittatore, che uno dice vabbè ma cazzo ci sei stato al governo perché non l'hai fatto tu invece di mettersi a interrogare il governo. La risposta che dà che arriva è ovviamente quella di sempre, cioè nessuno l'ha mai presentato. Dopodiché ragazzi, questo film è sempre andato in televisione, però non se ne accorto nessuno, non ci piace raccontarci che non è così, insomma. Ed è diventato un grossissimo cavallo di battaglia per una polemica politica picciola. Assolutamente spicciola, e si perde completamente il senso di quello che è un discorso del nostro rapporto, rapporto con quello che è il discorso coloniale. Mentre, tra l'altro, mentre facevo questo tipo di ricerca sul Leone del Deserto e sulle sue avventure italiane, mi sono appoggiata in tutto un decennio dell'unità, cercando notizie appunto sulle varie scene del film, sulle varie, come dire, proiezioni e tutte le polemiche, è divertentissimo, sono mai divertita così tanto a fare una ricognizione. Però una cosa era interessante che esce fuori, ad esempio, perché è un decennio interessante, diciamo, negli anni 80, per capire un po' di cose sulla nostra memoria, su tutta una serie di cose. Esce fuori che a un certo punto, leggendo quella, puntano fuori i primi elementi dell'immigrazione in Italia. E spunta fuori i primi elementi di un razzismo che è, come dire, rivolto verso chi ha, che diventa problema, che diventa un elemento, come dire, connaturato, cioè si scopre il razzismo. Fino a un certo punto, l'unità stessa, a rendersi conto, il razzismo coincideva, e coincideva probabilmente in buona parte tutta la nostra cultura di sinistra, con antisemitismo. Il grosso elemento di rivoluzione è probabilmente quando, a un certo punto, alla fine degli anni Ottanta, escono fuori altri che non sono più, che, diciamo, l'elemento ci si accorge, ci comincia ad accorgere, che la parola razzismo non copre più semplicemente il campo chiamato dell'antisemitismo, ma è a largo, ed è molto più largo e molto più, come dire, rivolto a molte altre cose. Questo discorso mi fa venire in mente un'altra serie di cosette. C'è un famoso libro, famoso per chi frequenta un po' un certo tipo di ambiente, che è un libro di Paola Cadda, per la giusta. Ah, questo libro è un libro piccolissimo, delizioso, in cui lei dedica due righe, scrive una frase che è una frase fantastica, secondo me molto vera e anche molto logica, insomma, sostanzialmente che il retaggio di questo razzismo che emerge nella stagione italiana, negli anni 80, volta, ha un retaggio, vuol dire, ha le sue radici nel periodo, allargando terribilmente, le sue radici nel periodo coloniale, quindi è qualcosa che noi trasciniamo appresso da tempo, insomma. Ora, il libro è stato un libro che è uscito, credo, una cosa del genere. Nell'ambito, in ambiente, come dire, dell'accademia, in ambiente storico, questo libretto, che è un libretto così, in cui la butta là, perché dice una cosa giustissima, però la mette come parte di là, cioè, è un'affermazione, però non è, come dire, 10.000 volumi e una storiografia e studi clamorosi, è l'unica cosa che esce fino agli anni 90 che ponga questo problema. Riprendere un po' il discorso di Francesca proprio su quello che è il discorso della, e riportare un attimo a che abbiamo visto, perché tanto siamo stati a parlarne, no? Ed è il ragionamento che volevo fare, se vogliamo, un ragionamento su quello che è non tanto a questo punto la storiografia, non è neanche a questo punto i vari governi di centro o eventualmente di destra e il loro rapporto con i 6 milioni del deserto, ma se vogliamo tutto quello che è stato un mondo un po' più della sinistra, che forse ci interessa un po' di più, ci riguarda un po' più da vicino, perché se non cominciamo a togliere anche questo, resteremo ancorati a mite leggende che tutto sommato non è che poi facciano molto bene o portano molto avanti quello che è un discorso di coscienza, di elaborazione, di anche di assunzione di quello che è stato il passato coloniale e generare tutta un'altra serie di problemi e i fatti che sono avvenuti. È un po' un problema di come ragioniamo, di come metabolizziamo, di quello che è la costruzione della memoria e dell'immagine, che non è però che è fatto sempre e soltanto solo da, come dire, da governi, da dirigenze, ma a volte è assunto anche da settori di società, forse sono quelli che ci sono qua più vicini, a cui ci sentiamo un pochino più affini. E in questo senso il Leone del Deserto è una bellissima cartina al tornasole per capire un po' cosa è successo. Io è ovvio, vi farò un discorso un po' da storica, vi riporto indietro fino a 20 anni, quasi 30. Vi ricordo all'inizio degli anni 80, quando poi si crea tutta la faccenda, tutta la leggenda, tutto il mito della censura, e voglio fare un po' di considerazioni. Allora, questo film esce nel 1980, esce nel 1980 negli Stati Uniti, esce nel 81 negli Stati Uniti, nell'80 pare che venga presentato a Cannes, ma fuori concorso, e c'è tutto anche lì non sono riuscita a capire bene cosa è successo, però si dice che sia stato presentato nell'80 a caso per il concorso. Comunque esce negli Stati Uniti nell'81, nel maggio 81, e al volo l'MSI, nella persona di un deputato, fa un'interrogazione parlamentare chiedendo cosa intendesse fare il governo, visto che nel mondo generico, in America in particolare, si proiettava un film che era lesivo dell'onore dell'esercito italiano. E qui entra in ballo il famoso Raffaele Coccia, tanto avvocato, che è il sottosegretario agli esteri, e voi mi spiegate per quale motivo il sottosegretario agli esteri altrimenti dovrebbe censurare un film, che è tirato in ballo ovviamente da questo deputato dell'MSI e che risponde a questa interrogazione qualche minuto dopo. Coccia non dice che il film è lesivo dell'onore dell'esercito italiano, dice che si è informato, che ha saputo che circola questo film e che effettivamente la pellicola mette in discussione quello che a buon senso tutti sanno, ovvero che gli italiani, il colonialismo italiano è stato tutto sommato più mite rispetto ad altri colonialisti. Non parla minimamente di bloccare o cose del genere. Aggiunge semplicemente che anche gli risulti a lui nessuno aveva ancora mai presentato la richiesta di nulla osta per la libera circolazione del film di sale. La richiesta di nulla osta, se conoscete un po' il mercato, come funziona la proiezione cinematografica in Italia, un film in inglese per arrivare ha bisogno di essere doppiato, perché è evidente che una casa di distribuzione dovrebbe comprarne i diritti, doppiarlo e chiedere, cioè sono costi molto grossi. Le critiche dei giornali all'epoca furono abbastanza pesanti, il film fu stroncato da Repubblica in primo luogo, che lo definì un colossal che con un mucchio di forzature e che riportava sostanzialmente il punto di vista di Gheddafi, perché era stato pagato da Gheddafi, che ci dipingeva come tutti brutti, sporchi e cattivi, e tira in ballo anche una critica molto forte a quello che è il linguaggio cinematografico utilizzato da Hacker nel film, che è il linguaggio del film western, cioè tirando in ballo anche la inattualità nel 1980 di un film come il film western, come la tipologia del western. L'anno dopo passa in Francia il film, sempre altre critiche stroncature da parte dei giornali cosiddetti, come dire, che adesso consideriamo, se vogliamo, attendibili, cioè la cosa che la sinistra più o meno legge, mentre invece i giornali che all'epoca esistevano, come dire, della sinistra più di movimento, più generale, manifesto e lotta continua, non se ne accorgono. Cioè proprio passa, cioè il Leone del deserto esce, ne parlano tutti, ma non questi giornali. Cioè l'assoluto vuoto. Nell'83 c'è la prima proiezione in Italia del Leone del deserto. Non è vero che non è mai stato proiettato, è stato andato anche in televisione, ma nel deserto su Teleambiente nel 1994. Non si adatta perché non la offre e quindi non può andare in fascia protetta, quindi deve andare in seconda serata. Però sono andato in una versione terrificante, però sono andato, quindi togliamo quest'altra cosa. Nell'83 viene presentato a Montecatini, prima proiezione e già comincia a esserci tutta una sorta di clima fantastico di questo film, in cui si vanno a vedere lì, non ci aveva visto la censura, è un film che parla male di noi e quindi lo vediamo quasi di nascosto, eccetera eccetera. A quel punto piace a tutta la sinistra, piace, e certo, ci sono, hanno finalmente guardato, hanno visto la scena dei campi di internamento, quelle scene che sono da vedere, insomma, che sono delle ispezioni documentari, che sono interessantissime, che tra l'altro H sostiene di aver preso la luce, e che secondo me è probabilissimo che sia andata così, perché nel senso che poi in realtà questo film è stato girato in Italia, cioè non è stato girato
questa
cose del genere. A quel punto si scopre, quindi non si parla minimamente di censura. Nell'83 siamo, sì, teoricamente sarebbe stato censurato 2 anni prima, nessuno tira fuori dal problema della censura. C'è chi propone che Roberto Rossellini, che all'epoca aveva una casa di produzione, una casa di distribuzione che non mi ricordo come si chiama, la Gaumont, lo compri e lo si mette a distribuirlo in Italia. Ora, Rossellini che distribuisca questo film a livello di, se ci pensate un attimo com'è, è impossibile, cioè nel senso non funzionava, cioè non andava bene, non poteva essere. Ma ancora non stiamo parlando di censura, cioè siamo ancora in questo limbo così. Nell'88, nell'87, Però che cosa succede? Che comunque questo film non ha l'Oscar. Non ha un'asta e negli anni, forse negli anni 80 viene costantemente proiettato un po' così qua e là. Io la mia volta l'ho visto, stavo all'86, ed era a quell'epoca, come dire, il cavallo di battaglia di una tradizione romana che era questo cavallo della città aperta, che all'epoca si chiamava OPR, che avevano grandi rapporti con questo. E che quindi ce lo presentano in una e l'ho visto tipo quello che era il villaggio del fondo al mattatoio, ma quello non c'era l'occupazione, cioè in inglese non c'erano sottotitoli, era una visione difficile da fare, insomma, rendersi conto, vedere un film del genere senza nessun tipo di ausilio di traduzione. E comunque passa e ovviamente viene proiettato in tutta una serie di circuiti di compagni sostanzialmente di sinistra con manifestazione con relativa come dire, con una forte connotazione antiimperialista, anche perché questo film lo è sostanzialmente, anche se facciamo un'idea di traduzione. Allora, sì. Si può leggere in quel modo?
Sì, esatto.
Si può leggere in quel modo. Nell'87 c'è a Trento una proiezione che viene interrotta dalla Digos. Ovviamente c'è l'interruzione della Digos, questo film continua a non avere visto la città, non ce l'ha tuttora. C'è l'interruzione della Digos e gli organizzatori vengono anche processati e poi ovviamente prosciolti. Perché sostanzialmente arrivano anche al pretore, però e la dico, ok. Nell'88 un signore che scrive sul Panorama, che si chiama Enzo Magrelli, che è il mito del film censurato, scrive un articolo che si chiama Leone in gabbia, su Panorama. E dice, esatto, è da lì nasce il filmico del film censurato. Cioè lui scrive che Raffaele Tosta nell'81 l'ho censurato perché era l'ultimo dell'onore dell'esercito italiano. Da lì è partita, cioè non ci sono tanti. Periodicamente, dall'88 al 90, ci sono state 3 interrogazioni parlamentari fatte da vari deputati, tra cui uno, il cui primo firmatario era Rutelli, che poi è stato mio ministro. Andiamo avanti perché cioè, è simpatica la faccenda. Carolina qui interroga il governo regolarmente perché il leone del deserto è stato censurato, come intendono mai, perché non rimuovono il visto della censura, la risposta è identica, cioè nessuno ha mai presentato, cioè, nessuno ha mai neanche tentato di ottenere il nulla osta da parte della commissione. E andiamo avanti così. L'ultima che a me risulta, poi ho smesso di controllarla, però volendo mi divertite sul sito della Camera a tirarvi fuori l'interrogazione parlamentare, essendo il nome di H del Leone del Deserto, c'è fuori di tutto, è di Walter Cocci. Allora, voi vi ricordate che c'è stato nell'ultimo governo prima, cioè diciamo. Dunque, nel 2003 c'era di nuovo il governo Berlusconi, prima non c'era il governo Berlusconi, c'era un altro governo Prodi. No. Chi era i beni culturali? Perché adesso il passaggio non è più al ministero, il ministro degli esteri l'abbiamo lasciato da parte, siamo posti ad interrogare il ministro dei beni culturali. Chi c'era i beni culturali prima del governo? Bravo. Giudelli era quello che aveva fatto l'interrogazione qualche anno prima, no? Allora c'è Walter Cocci che interroga il governo, chiedendo il motivo il governo Berlusconi non faccia qualcosa per rimuovere il dittatore, che uno dice vabbè ma cazzo ci sei stato al governo perché non l'hai fatto tu invece di mettersi a interrogare il governo. La risposta che dà che arriva è ovviamente quella di sempre, cioè nessuno l'ha mai presentato. Dopodiché ragazzi, questo film è sempre andato in televisione, però non se ne è accorto nessuno, non ci piace raccontarci che non è così, insomma. Ed è diventato un bruttissimo cavallo di battaglia per una polemica politica picciola. Assolutamente spicciola, e si perde completamente il senso di quello che è un discorso del nostro rapporto, rapporto con quello che è il discorso coloniale. Mentre, tra l'altro, mi viene in mente che mentre facevo questo tipo di ricerca sul Leone del Deserto e sulle sue disavventure italiane, mi sono appoggiata in tutto un decennio dell'unità. cercando notizie appunto sulle varie scene del film, sulle varie come dire, proiezioni e tutte le polemiche. Divertentissimo, sono mai divertita da così tanto a fare una ricognizione. Però una cosa era interessante che esce fuori, ad esempio, perché è un decennio interessante, diciamo, negli anni 80, per capire un po' di cose sulla nostra memoria, su tutta una serie di cose. Esce fuori che a un certo punto, leggendo quella, puntano fuori i primi elementi dell'immigrazione in Italia. E punta fuori i primi elementi di un razzismo che è, come dire, rivolto verso chi ha, che diventa problema, che diventa un elemento, come dire, connaturato, cioè si scopre il razzismo. Fino a un certo punto, l'unità stessa, a rendersi conto, il razzismo coincideva, e coincideva probabilmente buona parte tutta la nostra cultura di sinistra, con antisemitismo. Il grosso elemento di rivoluzione probabilmente è quando, a un certo punto, alla fine degli anni Ottanta, escono fuori altri che non sono più, che, cioè, diciamo, l'elemento ci si accorge, ci comincia ad accorgere, che la parola razzismo non copre più semplicemente il campo chiamato dell'antisemitismo, ma è a largo, ed è molto più largo e molto più, come dire, rivolto a molte altre cose. Questo discorso mi fa venire in mente un'altra serie di cosette. C'è un famoso libro, famoso per chi frequenta un po' un certo tipo di ambiente, che è un libro di Paola Tata, per la giusta. Ah, questo libro è un libretto piccolissimo, delizioso, in cui lei dedica due righe, scrive una frase che è una frase fantastica, secondo me molto vera e che è anche molto logica, insomma, sostanzialmente che il retaggio di questo razzismo che emerge nella stagione degli anni, fino agli anni 80, 90, ha un retaggio, vuol dire, ha le sue radici nel periodo, sto allargando terribilmente, le sue radici nel periodo coloniale, quindi è qualcosa che noi trasciniamo appresso da tempo, insomma. Ora, il libro è stato tradotto, è un libro che è uscito, credo, una cosa del genere. Nell'ambito, in ambiente, come dire, dell'Accademia, in ambiente storico, questo libretto, che è un libretto così, in cui la butta là, perché dice una cosa giustissima, però la mette come la famiglia, cioè, è un'affermazione, però non è, come dire, 10.000 volumi e una coreografia e studi clamorosi, è l'unica cosa che esce fino agli anni 90 che ponga questo problema.
È ovvio, nel senso che però è anche un po' il problema, è un po'
è invece di un problema forse ancora più grosso, nel senso in Italia ci sono parecchi ex colonizzati, ma nessuno si accorge, cioè nessuno si rende conto, c'è un'altra distinzione, non se ne accorge, cioè, a livello di senso comune, non se ne accorge. Poi è ovvio che la questione è stata suscitata in Francia in maniera diversa, però c'è anche, guarda, non è irrilevante il fatto che comunque la Francia si è vissuta la guerra d'Algeria. Cioè, e quella è rimasta, in Italia non ci sono niente di tutto ciò. Ma questo a doppio livello, perché questo ha funzionato anche fra quelli che sono adesso la seconda e terza generazione, perché comunque viene ritirato quantomeno in basso. Alcuni elementi riemergono, ma anche riemergono come per i magrebini presenti in Francia durante il periodo della guerra d'Algeria, quello che è successo, quindi l'episodio del 1961, cosa che in Italia non c'è stato, se non fa parte, ed è un problema di non riconoscimento, ma non riconoscimento a nessun livello, no? Per sentire la fuori come questione postcoloniale, non ci capisce nessuno, lo diciamo, no? Cioè resta veramente non filtra, il problema è questo, proprio non filtra. E anche probabilmente anche il problema perché questo tipo di film o altre cose non arrivano al grande pubblico. Perché questi riescono a dialogare sul grande pubblico. Cioè noi possiamo tranquillamente metterci a parlare di studi di questione postcoloniale e tutto quanto, ma non filtra, non è il linguaggio giusto, probabilmente, no.
Per una frase della nostra classe di volo da sei poliziotti
è stato invece quindi la sezione delle trans ha iniziato giustamente a lanciare materassi per protestare perché la Croce Rossa non la portava, non chiamava l'ambulanza per portarla al pronto soccorso. È stato invece un presidio, bene, le persone che erano a quel presidio sono state denunciate per presidio di solidarietà non autorizzato, e c'è la parola solidarietà nella denuncia. Io da Cassandra qualche mese fa l'avevo detto, prima o poi ci troveremo le denunce, la solidarietà sta diventando reato. Ho detto fatto, io non è che posso sfida, non sono un po' capito. Cioè ci sono dei presidi di solidarietà non autorizzato. Cioè quindi la parola solidarietà entra oggi in una denuncia. Allora che facciamo? E questa è solidarietà rispetto appunto, ripeto, a un centro di concentramento, a un lager di quelli che oggi la fortezza Europa si costruisce.